Arturo, è una domanda. Allora, intanto voglio chiarire una cosa. Qui non ci interessa quello che è successo e la colpevolizzazione di chissà chi o di chi che sia, ma ci interessa capire il fenomeno. D'altro canto, però, il primo approccio, diciamo, la prima esternazione di questa cosa è avvenuta su una rivista, e parlo di questa cosa perché credo che il fenomeno del leaking e il fenomeno dell'avere i dischi in anticipo o del dover avere i dischi in anticipo sia questo il punto della questione, però insomma è successo sulla rivista alla quale tu collabori. E quando e come vi siete resi conto di quello che era successo?
Ma io in realtà me ne sono reso conto molto in ritardo, nel senso che sono stato avvisato da un amico che un paio di, non più tardi, un paio di giorni fa, ha notato sul forum di un'altra rivista, l'ex Mucchio Selvaggio, cioè il Mucchio, l'ambaradan era stato montato attorno a quello che era successo. Sinceramente, fino a quel momento non avevo letto, avevo in casa il giornale, avevo in casa Rumore, non avevo letto la recensione e nemmeno ascoltato il disco, né l'originale, diciamo, né il vero nuovo album dei Death Cab, nemmeno il fake che era circolato in rete. Quindi, personalmente, me ne sono accorto un paio di giorni fa, 2 o 3 giorni fa. Ho contattato la redazione per sapere, io, diciamo, alla rivista collaboro, ma non sono nella redazione, quindi, diciamo. Non sono al corrente di tutto quello che succede giorno per giorno nella vita della rivista. Ho contattato subito la redazione per chiedere spiegazioni, comunque per chiedere un commento alla cosa. In effetti erano già tutti al corrente di questo episodio e niente, quindi questo è stato un po', per quanto mi riguarda personalmente, l'emergere della questione, della cosa.
Ho capito, adesso volevo passare un attimo, a Fabrizio. Tu hai scritto una cosa, secondo me, molto lucida sul tuo blog, inchiostro.splinder.com, ma è difficile prendere posizioni in una situazione del genere. Tu, visto che comunque, voglio dire, è una cosa alla quale soprattutto noi appassionati di musica, a prescindere poi da quello che facciamo per mestiere o meno, siamo molto attenti, credo che questa cosa sia una cosa alla quale si continua a pensare. Io ho cambiato idea 25 volte su questo tipo di fenomeno, insomma. Tu che idea ti sei fatto? Cioè, qual è secondo te il punto da prendere in considerazione? Evitando, spero, tutte ovviamente le prese in giro e i blog con le magliette, tutte delle cose veramente abbastanza inutili che, insomma, che sono apparse in giro per il web.
Sì, diciamo, quella è la goliardia che inevitabilmente succede quando il Davide della questione becca, diciamo, il punto debole del Golia, in questo caso il giornale. Ma è effettivamente molto difficile prendere una posizione, più che altro perché la questione è molto complessa. Non si tratta semplicemente dell'errore di una collaboratrice, della giornalista, che poteva succedere e che in questo caso veramente aveva tutti gli elementi per succedere, perché come abbiamo sentito prima, la band ricorda molto il sound dei Death Cab for Cutie, la voce del cantante è molto simile, lo stile è assolutamente simile, il fake era confezionato benissimo, come dicevi tu prima, taggato in maniera perfetta, c'era anche dentro tra i pezzi di questa band velvetina anche il singolo originale dei Death Cab for Cutie, per cui era veramente molto difficile da scoprire, per cui si trattava di essere informati, di leggere in rete, di scoprire che c'era in giro un fake e che effettivamente era confezionato molto bene. In questo caso la giornalista non l'ha fatto, ma c'è da dire che insomma, non è detto che uno debba farlo per forza. Molti dei commenti che ci sono stati sul mio blog e in generale in rete vertevano poi più che sulla competenza della singola giornalista che ha fatto un errore, capita, ma su, diciamo, il controllo redazionale che probabilmente si sarebbe dovuto accorgere di questa cosa, perché appunto, a differenza dei collaboratori come anche Arturo, che collaborano per singole recensioni, per singoli articoli, interviste, eccetera, però non è la loro vita quotidiana quella della redazione del giornale. Forse i caporedattori e i responsabili della redazione più all'interno si sarebbero dovuti accorgere. Detto questo, è un errore, è successo, capita, probabilmente mi auguro nel prossimo numero del giornale scriverà qualcosa riguardo di questo errore, però una volta superato il caso specifico il ragionamento è più complicato, perché è più difficile capire con la rete, con i leak dei dischi prima, con la facilità con cui è possibile, diciamo, diventare ciascuno può diventare un media e quindi può mettere in circolazione un disco e fregare giornali, televisioni, eccetera, è difficile capire che conseguenze questo potrà avere a lunga distanza, insomma, non è facile per niente. Secondo me questo è solo l'inizio di qualcosa e sarà complicato, in particolar modo per i professionisti del campo musicale, riuscire a muoversi senza, come in questo caso, fare passi falsi.
Arturo, tra i vari commenti e le chiacchiere, i tentativi di spiegare questa cosa, è stato anche avanzato il fatto che una rivista come Rumore, ma ce ne sono tantissime altre, è fatta soprattutto di appassionati, e diciamo che tra gli appassionati, anche se non si tratta di una fanzine, vige un po' l'arte di arrangiarsi, e quindi ovviamente non è sempre detto che sia possibile avere il disco in tempo. Molto spesso anche qui in radio i dischi arrivano troppo a ridosso per poter anche avere un ascolto critico della loro effettiva uscita, addirittura dopo. E che cosa ne pensi di questa cosa?
Sì, direi che assolutamente questo è uno dei punti, come diceva prima Inchiostro Fabrizio, dall'altro capo della linea. Ci sono vari aspetti che questa faccenda ha messo in evidenza. Uno di questi, ed è il più vecchio, il più annoso, indubbiamente gli altri possono essere più moderni, diciamo, come problemi, come questioni legati alla rete piuttosto che alle distribuzioni discografiche e così via. Un problema annoso che esiste dalle nostre parti, guardo in casa nostra, nel senso sul nostro territorio in Italia da sempre, visto che io batico questo mondo da oltre 20 anni, collaboro con Rumore da 15 e così via, quindi diciamo, l'ho tastato con mano in continuazione da parecchio tempo a questa parte, è la poca professionalità del giornalismo musicale italiano, non nel senso di essere poco bravi a fare le cose, c'è chi è bravo, c'è chi lo è più, chi lo è meno, ma proprio dal punto di vista che le riviste musicali in Italia, per quello che poi è il mercato sia della carta stampata, che lo vediamo dai grandi quotidiani a scendere fino a libri e con tutto quello che c'è in mezzo, e della musica, sono due mercati che hanno un ambito, una circolazione piuttosto ristretta, quindi chi si occupa di queste cose fortunatamente ha poi a disposizione anche poco denaro da ribaltare su chi queste cose le fa, quindi nello specifico su un giornalista. Io gli potrei contare sulla punta delle dita, le persone di mia conoscenza che sono giornalisti musicali e basta, appunto, cioè, nel senso che nella loro vita hanno questo mestiere e di questo mestiere possono vivere in maniera decorosa, ecco, e quindi di conseguenza è un po' come quello che avviene in parte anche nel mondo delle emittenti radiofoniche, c'è un ricambio abbastanza continuo, al di là poi delle vecchie figure che rimangono e tengono la loro posizione, un ricambio continuo di persone che finché reggono, finché possono andare avanti con la loro passione, il loro entusiasmo e la loro più o meno grande specifica competenza, vanno avanti. Poi dopo, quando magari entrano nella cosiddetta vita adulta, sul mondo del lavoro piuttosto che la famiglia o altro, abbandonano. Quindi questo è un percorso che poi per forza di cose interrompe anche la formazione che si era avuta da parte di queste persone fino a quel momento. Quindi indubbiamente questo problema c'è, così come c'è il problema della reperibilità proprio del disco, come dicevi tu prima. Paradossalmente poi quando un disco deve essere distribuito da una grande major è anche più difficile da trovare, parliamo del campo del rock, così più o meno tra molte virgolette alternativo, chiamiamolo, non si sa addirittura se il disco verrà distribuito o meno, non si sa in che termini e in che modi. D'altra parte i dischi oggi, per quello che è l'andamento dell'ascolto della musica, vengono ascoltati 2-3 mesi prima, proprio perché scaricati da siti di peer-to-peer in rete, e di conseguenza parlarne anche 6 mesi dopo, 9 mesi dopo, a volte capita di leggere delle recensioni di album che sono effettivamente circolati molto molto tempo prima, a un certo punto forse dovrebbe comportare proprio una nuova ottica del recensire i dischi, cioè proprio poche recensioni molto più lunghe, approfondite, piuttosto che tante recensioni di 2 righe l'una, o che so io, però probabilmente insomma è un'altra delle questioni che questa faccenda ha messo, delle tante questioni, perché davvero ce ne sono tante, ha messo sul tavolo.
No, infatti io su questo sono assolutamente d'accordo. C'è anche il fatto, credo, non so se concordate, che io vedo, allora, da un lato c'è un fatto molto, molto preciso, che chiunque si esponga, secondo me, in qualsiasi modo, che sia attraverso un blog che ha 20 contatti al giorno, oppure attraverso la rubrica di musica di una radio nazionale, comunque ha una responsabilità. Cioè, in quel caso si è giornalisti, a prescindere dal fatto che si abbia una tessera o meno, e quindi c'è una responsabilità che deve essere perseguita, c'è un'etica anche. Questo come discorso generale, perché da un lato non si vuole colpevolizzare, ma non si vuole neanche deresponsabilizzare. Ma d'altro canto quello che dici tu sul giornalismo musicale è vero, è una cosa che ancora non tocca più di tanto altri ambiti, ma considerando l'immediata fruibilità dei dischi e considerando che c'è una ricerca continua, dal mio punto di vista assolutamente deprecabile, alla next big thing, dimenticandosi non solo qual era la next but one big thing, cioè la penultima grande cosa, ma anche dimenticandosi di che cos'erano le grandi cose del passato, si prendono degli abbagli terrificanti. Io credo che ci sia una sorta di bulimia nel consumo di musica, che fa sì che ovviamente, con tutto il la base fan che si può avere, con tutta l'attenzione che si può avere, la professionalità che si può avere, i dischi vengono ascoltati, secondo me, sempre troppi e sempre in maniera superficiale. Tu, Fabrizio, che cosa ne pensi?
Sì, sono assolutamente d'accordo, ovviamente, del resto non si può che essere d'accordo, e in realtà mi piacerebbe molto vedere rumore, magari proprio con lo spunto di questo fatto che è successo, insomma, che poi ha avuto anche una certa diffusione in rete come fenomeno, un cambio di rotta, ad esempio, sul discorso delle recensioni, esattamente nella direzione di quello che diceva Arturo, magari smettere di ragionare con la novità come principio, visto che vengono prodotte talmente tante cose, vengono diffuse in modo frammentario, appunto è facile che sia venire fregati, chiunque può taggare un disco in maniera sbagliata e farci cascare qualcuno, eccetera, e magari i giornali potrebbero essere i primi, forse anche gli unici, poi insomma bisogna vedere, ciascuno fa un po' quello che ha più senso che faccia, insomma i giornali potrebbero cambiare prospettiva e mettersi a recensire i dischi con un dichiarato ritardo, diciamo, sull'uscita, proprio perché il tempo di solito ci dà la dimensione del vero valore dei dischi, come un po' di tutto il resto delle cose, per cui magari lasciamo all'ultimo blog sfigato, piuttosto che alle 10.000 webzine scritte da ventenni che vivono attaccate al computer, che come tanti ce ne sono, la recensione dell'ultimo gruppo uscito su MySpace, dell'ultima band di ventenni pubblicata dall'etichetta autoprodotta, magari non ha neanche pubblicato un disco fisicamente, ma solo diffuso una cartella zippata in rete, come è successo sempre, è successo ultimamente, e lasciamo ai giornali invece il compito di valutare tutte queste cose con il metro del tempo e con quello della competenza dei musicisti musicali, evitando in questo modo sia le fregature come quella che è successa alla povera Sara Poma col disco di Dead Cat for Cutie, e in questo modo anche, diciamo, salendo di valore, dando un nuovo valore alla propria scrittura, che è quello di sancire o comunque dare un parere autorevole mesi dopo sul valore di questa produzione ormai completamente strabordante, che è impossibile tenere sotto controllo, per cui appunto magari un appassionato che non ha voglia di stare tutto il tempo a sentire cosa bollo di nuovo e a dar retta alle mille campane che ti dicono che c'è una next big thing al giorno, si leggono il loro giornale e valutano che dischi acquistare, che dischi scaricare, perché tanto è inutile far finta che questo non avvenga, e che gruppi seguire, insomma, nel mare magnum delle produzioni.
Bene, ragazzi e amici, sono contento di aver avuto il vostro contributo per questo dibattito, anche perché credo che a un certo punto la musica stia cambiando molto più velocemente di quanto stia cambiando la critica, e questo credo che sia un fondamentale errore per la critica, che deve comunque stare dietro, oppure andare in controsenso rispetto al suo oggetto, ma comunque accorgersi che qualcosa sta cambiando. Credo che questo sia una cosa abbastanza fondamentale. Ma io devo farvi l'ultima, veramente l'ultima domanda: ma questo disco di Dead Cat for Cutie, quello vero, vi è piaciuto oppure no? Arturo?
Io per primo, ma io non permetto, non sono un grande fan di questa band, quindi alla fine il mio parere è giusto, anche i dischi precedenti non mi hanno mai appassionato più di tanto, questo mi ha appassionato un pochino meno di quelli precedenti, mi limito a dire questo.
Quindi quasi meno del meno, insomma, fantastico.
Sì, meno del, pensavo che ci avessi dovuto dare un voto in sede di recensione al vero disco nuovo dei Def Jam, probabilmente non avrei superato in 5 come votazione finale.
Voto di inchiostro.splinder.com?
Oddio, voto non lo so, diciamo che è un disco onesto, non dice niente di nuovo e forse in effetti stanca un pochino prima dei precedenti. C'è da dire che vabbè, i Death Cab for Cutie sono in quella fase in cui stanno diventando più famosi, sono pubblicati da una major eccetera, per cui secondo me hanno un po' di spazio di manovra di dischi in cui si possono sistemare prima di dover necessariamente scegliere una direzione anche musicale oppure scomparire. A me in realtà è piaciuto probabilmente di più il Fake, il disco di questi tedeschi Velvetin, che appunto prefigurava, come scriveva Sarapoma nella recensione, delle direzioni insolite e insomma più particolari. Poi non è neanche questo un grande capolavoro della storia della musica, però è più interessante, mettiamola così.
Delle nuove direzioni teutoniche, direi. Io penso, ragazzi, che la vera svolta si avrà nel momento in cui noi tenteremo di scaricare un disco e invece dentro ci sarà il vero grande protagonista della rete, ovvero sia la pornografia. E questo sarà veramente un grande momento, quando scaricheremo le colonne sonore dei film porno pensando di scaricare l'ultimo disco della Sub Pop. Io ringrazio Inchiostro e ringrazio Arturo Compagnoni. Grazie per essere stati qui a MAPS e adesso ci andiamo ad ascoltare tutti insieme No Sunlight, ma sarà quella vera o sarà quella falsa? Boh. Grazie mille, ragazzi, ciao.
Grazie a voi, ciao.